Il mondo alla radio.
Benvenuti all'ascolto di questa seconda parte del Mondo alla Radio. A un mese dall'accordo tra Londra e Bruxelles sulla Brexit, a che punto siamo nei rapporti tra Unione Europea e Regno Unito? Di nuovo un saluto a tutti, Alessandro Guarasci in studio. Allora, diciamo, i rapporti tra Londra e Bruxelles ultimamente non sono proprio idilliaci, diciamo così, e i motivi sono più di uno. Sentiamo che cosa è successo in questi ultimi giorni nella scheda di Benedetta Capelli.
UE e Regno Unito condannano le minacce in merito al clima di tensione registrato negli ultimi giorni nei porti dell'Irlanda del Nord. Un clima che ha costretto il personale UE e lo staff locale a interrompere le attività di controllo doganale sulle merci in arrivo dalla Gran Bretagna. Dopo la Brexit, infatti, gli impiegati incaricati dei controlli alla frontiera tra Irlanda e Irlanda del Nord hanno subito intimidazioni. La polizia ha annunciato di aver aumentato le pattuglie per rassicurare i dipendenti e la comunità locale. Da quando il Regno Unito ha lasciato le strutture dell'Unione Europea, dunque la tensione è salita sui controlli commerciali. Ora Londra chiede deroghe a quei controlli.
Laura, a couple of points. We have among the toughest border regimes now anywhere in the world.
Il premier Boris Johnson ha poi bollato come il più riprovevole dei comportamenti la minaccia di controlli ai confini con laser sulle forniture di vaccini europei anti-Covid sollevata nei giorni scorsi da Bruxelles. La minaccia è stata poi ritirata di fronte alle proteste di Londra, Belfast e anche di alcuni paesi UE, Repubblica d'Irlanda in testa.
Allora, come avete sentito, ci sono ancora molti motivi di tensione tra le due sponde della Manica.
A diplomatic shot across the bows. Time, says the UK, to rethink aspects of the Brexit deal for Northern Ireland after the unilateral threat by Brussels last week to impose border controls on the island of Ireland. The EU hastily retreated, ensuring that Northern Ireland would not be caught up in a row over vaccines. But in a letter to the EU.
Allora, questo è un servizio di ieri della BBC che appunto riporta appunti dei problemi sul confine nordirlandese. Dunque, non solo i rapporti commerciali, ma anche la strategia per affrontare il Covid. Tra l'altro, nel Regno Unito al via il reclutamento di volontari per il primo studio al mondo che metterà assieme due dosi di diversi vaccini anti-Covid, ovvero quello sviluppato dalla Pfizer-BioNTech e quello di AstraZeneca-Oxford University. Nei fatti, Londra, pensate, ha già vaccinato circa 10 milioni di persone. E allora adesso diamo la parola a Sergio Fabbrini, che è direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Lewis.
Ma guardi, l'accordo è stato veramente l'esito di uno sforzo per rasserenare e in qualche modo anche rassicurare entrambi i partner. Tuttavia, alcuni fatti che sono successi dopo quell'accordo, nell'ultimo mese, nel mese di gennaio, lasciano in qualche modo far capire che le cose non stanno andando come ci si aspetta che debbano andare.
Professore, ovvero?
Penso innanzitutto al fatto che la Gran Bretagna ha rifiutato di riconoscere lo status diplomatico all'Unione Europea, dicendo che l'Unione Europea è un'organizzazione internazionale e non è uno Stato sovrano e quindi non merita lo stesso riconoscimento diplomatico di altri Stati sovrani. Ora, questo è chiaramente una decisione estremamente contraddittoria. Peraltro, la Gran Bretagna ha deciso di uscire dall'Unione Europea proprio perché metteva in discussione la sua sovranità, quindi se l'Unione Europea fosse rimasta o fosse un'organizzazione internazionale evidentemente non aveva bisogno di uscire dall'Unione Europea. Quindi è chiaramente un atto, diciamo così, dei Brexiteer, di coloro la componente più radicale del governo di Boris Johnson, che vuole dimostrare il suo antagonismo verso l'Europa. Dall'altra parte la Commissione europea ha commesso un errore, ha fatto un grande scivolone la settimana scorsa, in particolare Ursula von der Leyen nel minacciare di attivare il famoso articolo 16 dell'accordo di recesso, non del nuovo accordo, articolo che prevede la possibilità di chiudere la frontiera tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord per ragioni di emergenza, in questo caso sanitaria. La Commissione europea è evidentemente risentita del fatto che una serie di vaccini che sono prodotti nel territorio dell'Unione europea vengono poi esportati in Gran Bretagna, mentre le stesse società, imprese farmaceutiche non soddisfano il mercato europeo come se avevano promesso di fare. Anche questo è stato un errore.
Ecco, ma perché è stato un errore?
Un errore che subito la Commissione ha dovuto rivedere, ha cambiato immediatamente, ha chiesto scusa per questa decisione che metterebbe in discussione di nuovo i rapporti tra Irlanda del Nord e Irlanda, la Repubblica d'Irlanda. Insomma, per chiudere questa riflessione, a me pare che ancora non si è trovato, diciamo, la misura, se posso dire così, psicologica del rapporto tra Regno Unito e Unione Europea. L'Unione Europea, dentro l'Unione Europea in particolare nelle sue strutture burocratiche, c'è un grande risentimento nei confronti del Regno Unito, ma anche nel Regno Unito continua a esserci un sentimento anti-europeista o anti-europeo che non è più giustificabile.
Ecco, però senza Trump al Regno Unito manca un alleato fondamentale nello scacchiere internazionale.
Certamente la sconfitta di Trump sul piano elettorale ha messo in difficoltà Boris Johnson. Non dimentichiamo che la Gran Bretagna è uno dei 5 membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed è anche una potenza nucleare, quindi questo spiega perché Biden, tra le prime telefonate che ha fatto in Europa, ha sentito Boris Johnson e ha sentito naturalmente Emmanuel Macron, perché sono i due paesi del Consiglio di Sicurezza, due paesi nucleari, la cui alleanza è indispensabile per gli Stati Uniti per tenere sotto controllo o comunque ridimensionare le spinte, diciamo così, abbastanza aggressive sia della Russia che della Cina. Quindi certamente Trump aveva rafforzato dal punto di vista politico Boris Johnson, non di meno l'uscita di Trump indebolisce politicamente Boris Johnson, non di meno la Gran Bretagna esercita un ruolo nella geopolitica mondiale che rimane intatto.
E questo tra l'altro ripropone il ruolo dell'Europa.
Il punto di capire come l'Europa può diventare davvero l'interlocutore fondamentale di Trump, di Biden, mentre invece era stato l'avversario di Trump. Questo però richiede un salto di qualità all'Unione Europea. Non possiamo andare avanti con una situazione come l'attuale, in cui ad esempio si fa l'accordo commerciale con la Cina senza informare i nostri partner americani sulla base di spinte che sono tutte interne all'economia e all'industria tedesche, come se l'Europa non riuscisse più a avere un'idea dei propri valori, ma solamente l'idea dei propri interessi. Let's go.
Last Train to London. Intanto, allora, prosegue l'esame al Parlamento europeo dell'accordo commerciale di cooperazione post-Brexit tra Unione europea e Regno Unito. Il 14 gennaio il Parlamento europeo ha accolto con favore il nuovo accordo UE Regno Unito, ma attenzione, ha chiesto adeguati poteri di controllo parlamentare e un accesso completo alle informazioni. In sostanza, vuole andare nei dettagli. Ricordiamo che il Regno Unito rimane un partner fondamentale per tutta l'Europa e soprattutto per l'Italia. Abbiamo con noi Alessandro Terzulli, che è capo economista di SACE, ovvero la società che aiuta le aziende italiane ad esportare.
Una pillola, insomma, sull'accordo. Bene che ci sia stato, seppure all'ultimo minuto, come dicono gli inglesi, in extremis. È chiaro, e qui condivido un po' il commento generale, che si tratta di un inizio e non di una fine. Un accordo negoziato in 9 mesi che ha bisogno di essere integrato in molte sue parti, si veda tutto il capitolo servizi finanziari, e mi auspico che ora già nel 21 si inizi a lavorare in quella direzione. Lo UK rimane un partner molto ovviamente importante per l'Unione Europea, al di là del fatto che la Brexit c'è stata, seppure ovviamente con un accordo che ne vada a disciplinare la parte ovviamente commerciale e investimenti. Ed è particolarmente importante anche per l'Italia, parlando insomma solo di relazioni commerciali.
Appunto, Terzulli, allora l'Italia quanto guarda soprattutto al mercato d'oltremanica? È ancora un mercato di sbocco importante, e soprattutto quali sono i settori più promettenti?
Beh, sì, non voglio dare troppi numeri, però un numero su tutti, no? Nel 2019, prendiamo un attimo la fotografia pre-shock pandemico, noi abbiamo esportato beni per oltre 25 miliardi di euro nel Regno Unito, insomma è il nostro quinto mercato di sbocco, non è banale, ma soprattutto abbiamo importato dal Regno Unito 10 miliardi di beni. Questo fa sì che il Regno Unito, dopo gli Stati Uniti, sia il secondo paese per avanzo commerciale dell'Italia. Non voglio fare solo ovviamente un ragionamento di tipo mercantilista, ma chiaramente questo numero sull'interscambio totale export e import italiani di beni ci dice quanto questo mercato sia importante per noi. E questa importanza poi l'abbiamo vista anche nello shock pandemico. Sostanzialmente il 2020 si è chiuso con una contrazione abbastanza marcata, se vogliamo ancora più marcata di quella che avremo a livello generale. insomma, i dati completi per dicembre li abbiamo per il Regno Unito, ci dicono che nel 2020 la flessione delle esportazioni di beni in valore verso questo mercato è stata dell'11,9%. Su un bilancio che non abbiamo ancora completo per l'Italia, che ormai ci dice che potremmo chiudere quasi a un -10,5%, -10,2%, quasi a un -10%. Quindi bilancio molto negativo per l'Italia, ma peggiore per l'export italiano verso il mondo, ma peggiore per l'export italiano verso il Regno Unito. E questa ripresa sarà alimentata da alcuni comparti del settore dei beni intermedi, in particolare il settore chimico, trainato dalla sua componente farmaceutica, che è quella che ha retto di più anche nella crisi del 2020, e da alcune componenti in gomma e plastica, che possono avere sostanzialmente vari mercati di sbocco, possono andare alle costruzioni, e non è un caso che le costruzioni abbiano tenuto relativamente meglio nel Regno Unito anche durante la crisi, oppure all'automotive.
Senta, a questo punto, diciamo, la tentazione del Regno Unito sarebbe quella di guardare soprattutto verso a questo punto gli Stati Uniti dal punto di vista commerciale, seppur, diciamo, anche il cambio di presidenza in qualche modo abbia cambiato anche le prospettive. Che cosa ne dice?
Sì, qui va detto, però il punto di partenza è quello di relazioni che sono state sempre molto forti, anche per diciamo motivi storici, culturali, tra Regno Unito e Stati Uniti. Insomma, questo è il punto di partenza. C'è da dire ovviamente che il guardare in misura ancora più intensa, più forte, agli Stati Uniti ha anche un po' caratterizzato tutto il percorso che si è visto da quel 23 giugno del 2016 in poi, quando si votò per il referendum. Io credo che sostanzialmente, oltre che legittimo, possa essere anche giusto da parte del Regno Unito guardare a relazioni rafforzate con gli Stati Uniti, però io, diciamo, non metterei questo in contrasto, cioè non lo vedrei come uno scenario alternativo alle relazioni con la UE, oppure non tenderei a rafforzare le relazioni con gli USA solo in caso in cui quelle con la UE rimangano deboli. Secondo me interesse del Regno Unito averle forti su tutti e due i fronti. Sarebbe un errore vedere un'alternativa tra i due blocchi, come purtroppo prima dell'accordo Brexit in alcuni passaggi forse è stato.
E allora sono centinaia di migliaia gli italiani che lavorano nel Regno Unito. Ora, per chi appunto vorrà andare là per un'opportunità di lavoro, sarà più difficile. Pensate che le nuove regole prevedono che anche cittadini dei 27 paesi dell'Unione Europea, come tutti quelli del resto del mondo, facciano una richiesta di visto, che però sarà approvata sulla base di un sistema di punti molto rigoroso. Allora, quasi il 40% dei punti dipende dall'avere un'offerta di lavoro da un datore britannico, e un altro 18% sempre di questi punti dal fatto che lo stipendio superi le 25.600 sterline l'anno. Insomma, vogliono delle garanzie. Il tutto peraltro ha un costo piuttosto elevato, tra i 1.300 e i 2.300 euro per domanda. Insomma, la situazione non mi sembra affatto facile. Abbiamo sentito Leonardo Simonelli, che vive da 40 anni nel Regno Unito e che è stato presidente della Camera di Commercio italiana a Londra.
Dopo le prime due settimane di grande confusione, ritardi, la cosa si è stabilizzata, con il risultato che c'è un po' di pratiche in più, e quindi bisogna fare ordini più grossi, ecco perché ne valga la pena. Quindi a soffrire, come spesso capita, sono i piccolini, però i grandi si stanno adattando, c'è una flessibilità. Poi, per dir la verità, da parte inglese forse c'è meno severità che dall'altra parte del confine. Qui insomma fanno dei blocchi, però non continui, cercano di non ostacolare troppo questa importazione. Poi c'è sempre la questione del Nord Irlanda, che ho fatto anche un po' di telefonate in Nord Irlanda, che è delicata per la questione col confine immediato con l'Irlanda, e lì, per dare anche un esempio, fanno dei controlli agli sbarchi, però sono a campione, quindi non è che siano controlli statali. Il danno c'è, perché c'è questo appesantimento, eccetera, però c'è l'aggiustamento pragmatico con appunto uno shift verso ordini più grossi che giustificano più la parte burocratica, e non ci sono quindi intoppi.
Ecco Simonelli, però in teoria così le imprese più piccole potrebbero avere dei problemi da alla lunga soprattutto.
Sì, però guarda, si organizzano anche quelle, perché poi non è che sia, molte si sono consorziate facendo appunto ordini insieme. Il bello di questo paese è che è molto flessibile, le cose si montano e si smontano con una certa facilità, e quindi io credo che la gente si adatti. Ecco. Questo è per quanto riguarda le importazioni, proprio il commercio. Per quanto riguarda la sommatoria di Brexit e virus, però qui le cose sono ancora diverse. Parlando proprio con i ristoratori, la differenza che trovano, perché molti hanno ristoranti qui e in Italia, quindi vedo la differenza, l'atteggiamento un po' meno fluttuante che c'è qui, cioè qui cambiano meno idee, sono severi, perché ora fanno anche dei controlli nei ristoranti. Come sai, non c'è leggi così ferre, per esempio le mascherine fuori le portano un po', però sono ferre invece sui trasporti pubblici, queste cose qui. Ma la ristorazione subisce, e tutto direi la vendita subisce dei danni, però sono danni che quantificano meglio, cioè sono danni che non li portano per esempio a fare degli approvvigionamenti che poi non possono utilizzare. Mi diceva un ristoratore, dice: io ho un ristorante a Milano, impazzisco perché mi dicono che posso aprire, poi mi dicono che invece non posso aprire, io la roba l'ho comprata e quindi va tutta male. Ecco, qui questo succede meno.
E allora finisce qui questa seconda parte del Mondo alla Radio, dedicata a come si vive nel Regno Unito e in Europa a un mese esatto dalla Brexit. Io ringrazio tutti gli ascoltatori, ma soprattutto quelle due persone che sono al di là del vetro, ovvero Luciana Fantini e Roberto Colangeli, che sono sempre dei fedeli collaboratori. Un cordiale saluto a tutti da Alessandro Guarasci. Ciao. Yesterday.
and all the things you left behind.